Buongiorno a tutti, si riprende, si continua, abbiamo iniziato la lettura del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, quello della risurrezione di Lazzaro. Ricordo che l'Evangelista non ci vuole trasmettere un fatto storico, una cronaca, ma una verità di fede, e per questo cura ogni particolare della narrazione, non cercando di fare una cronaca di quello che è accaduto, ma una rivelazione teologica che sia valida per la vita dei credenti di tutti i tempi. È un brano importantissimo perché cambia completamente il concetto della vita e della morte e della risurrezione. Ricordo brevemente, nel mondo ebraico la risurrezione era un premio che si otteneva nell'aldilà per un buon comportamento tenuto qui nel presente. Per Gesù invece la vita eterna è una qualità di vita che si può avere già in questa esistenza. E essendo Lazzaro uno dei suoi discepoli, non può andare incontro alla morte. Ma la novità di Gesù ha trovato tanta resistenza nella sua comunità, che è ancorata ai principi della tradizione religiosa giudaica, secondo la quale la risurrezione era la fine dei tempi. Ricordate ieri l'incidente: arriva Gesù, Marta lo rimprovera, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Gesù che gli dice: tuo fratello risorgerà, e Marta che gli risponde seccata: capirai, lo so che risorgerà nell'ultimo giorno, che ci faccio? È adesso che mi manca. E lì Gesù aveva cambiato il concetto di vita e di morte. Aveva detto: Marta, tu adesso e alla comunità state piangendo un morto, ma se questa persona ha creduto in me, sappi che continua a vivere. E poi, voi che siete vivi, sappiate che non farete mai l'esperienza della morte. Questa è la novità portata da Gesù. Gesù, siamo arrivati ieri, avevamo commentato il versetto 37, da qui riprende, chiede di essere portato dove hanno deposto Lazzaro. E c'era il commento di versetto 37, alcuni di loro dissero, sono i giudei, quelli che erano andati a fare le condoglianze a questa comunità, costui che ha aperto gli occhi, notate che i giudei, le autorità religiose, non pronunziano mai il nome di Gesù, mai, nessun Vangelo. È tanto il disprezzo che hanno, è tanto il rancore, il risentimento verso Gesù, che non ne pronunziano mai il nome, sempre con espressioni dispettose. Questo che ha aperto gli occhi al cielo non poteva anche far sì che questi non morisse? Per bocca dei giudei, l'Evangelista reintroduce il lettore sul tema che è il filo conduttore del suo Vangelo, cioè l'azione creatrice di Dio. Per l'Evangelista la creazione non è terminata. Ricordate, dicevamo che quando contestano Gesù, perché lavori di sabato? Perché il sabato non si può fare nessun lavoro, perché Dio ha creato il mondo per 6 giorni e il 7° si è riposato. Gesù non è d'accordo, dice: no, il Padre mio lavora e anch'io lavoro. E da qui, ricordate, diciamo, l'interpretazione, anche ieri il nostro Pepe ci parlava dei primi 11 capitoli del libro della Genesi. Il racconto della Genesi non è il rimpianto di un paradiso irrimediabilmente perduto, ma la profezia di un mondo da costruire. Per cui la creazione per Gesù non è terminata, ma continua, per questo ancora lavora. Nella guarigione, perché citano qui il cieco nato? Perché nella guarigione del cieco nato, se ricordate l'episodio, Gesù cosa ha fatto? Ha compiuto gli stessi gesti del creatore nella creazione del primo uomo, quando ha fatto del fango e ha creato l'uomo. Ugualmente Gesù nel cieco nato ha fatto del fango e l'ha spalmato negli occhi del cieco. Ora Gesù completa l'azione creatrice facendo rendere conto alla sua comunità. Ricordo, questa comunità di 3 persone, secondo il linguaggio degli evangelisti, rappresenta una comunità, che la vera creazione culmina con una vita che è capace di superare la morte. Mentre la prima creazione si concludeva con la morte fisica, la seconda continua con la vita. Versetto 38. Intanto Gesù, di nuovo sbuffando, fremendo, abbiamo detto che c'è questo verbo che indica reprimere un forte sentimento. Quindi si può tradurre come sbuffare, con fremere, si recò al sepolcro. Era una, e qui l'evangelista, abbiamo detto gli evangelisti sono dei grandi teologi ma anche dei grandi letterati, e secondo l'uso culturale letterario dell'epoca giocano con le parole. Dice, era una spelonca. Il termine spelonca, ricordo ancora una volta, lo dico tutte le volte che dovremo scrivere parole in greco, nessuno si preoccupi perché sono poi parole entrate più o meno nell'uso italiano. Spelonca è spelaio. Da qui credo che tutti quanti conosciamo parole che derivano da questo termine. Perché, ma l'evangelista gioca con questo termine perché mentre spelonca, e qui io prendo sempre il pennarello sbagliato, gioca perché il termine antico in greco si dice palaio, è un gioco di parole che l'evangelista fa per indicare che è qualcosa di vecchio. Palaio, da cui derivano i termini italiani paleolitico, paleografia, paleocrastia, qualcosa di antico. L'evangelista, quindi, per indicare il sepolcro, indica che è una caverna, cioè rimanda a qualcosa che è antico. Lo hanno seppellito, adesso lo vedremo, secondo il modo antico. Infatti, la precisazione che è una spelonca rimanda al libro della Genesi, al luogo dove furono seppelliti i patriarchi del popolo. Abramo, Isacco e Giacobbe furono tutti seppelliti in una spelonca con la dicitura per riunirsi con i loro padri. Ecco perché è un modo antico di seppellire, perché con Gesù, con la morte, non ci si riunisce ai padri, ma ci si riunisce al Padre. Ed essendo il Padre pieno di vita, scompare ogni aspetto di morte. Vedete come l'evangelista gioca con i termini. La morte, secondo la Bibbia, è la fine di tutti, da Adamo a Noè, come cadenza inesorabile nel libro della Genesi, si legge e poi morì. Quindi la morte era la conclusione naturale della vita di tutti. Quando più avanti si parlerà del sepolcro di Gesù, non si parlerà più di spelonca, ma di un sepolcro nuovo, e nuovo indica una qualità migliore che sostituisce tutto il resto. Dice Gesù, quindi lo portano lì, e ora ci sono tre ordini, al verbo e all'imperativo, e ricordo adesso mentre leggiamo questo brano, sì, pensiamo a Gesù, a Betania, a Lazzaro, però l'evangelista lo vuole scrivere per noi, per il nostro rapporto con la persona cara che ci è morta, che forse le false o errate o incomplete idee della tradizione religiosa rendono difficile da accettare questa morte. Quindi mentre leggiamo questo, prendiamole queste parole per noi, sono rivolte a noi. Quindi sono tre ordini imperativi di Gesù. Il primo è togliere, sciogliere e lasciare. Il primo ordine è, dice Gesù, togliete la pietra. Gli dice, ed è strano, qui l'evangelista scrive, la sorella del morto Marta. La precisazione che Marta sia la sorella del morto sembra inutile, lo sapevamo. È dall'inizio che ce lo dice che Lazzaro è morto, sembra inutile dal punto di vista narrativo, perché si sa il concetto che Lazzaro è morto e è ripetuto per ben sei volte. L'intento dell'evangelista è volutamente, con questa incongruenza, teologico. Giovanni, l'autore, in tutta la narrazione non ha mai definito Marta come la sorella di Lazzaro, ma che Lazzaro era suo fratello. La prima volta che Marta è presentata come sorella non è di Lazzaro, ma è la sorella del morto, per far comprendere che in questa comunità l'idea della morte è quella che incombe, quella che domini. Quindi la sorella del morto non può essere la sorella di Lazzaro, che è vivo. Gli dice la sorella del morto: Signore, già puzza, perché di 4 giorni? Abbiamo detto, poi anche Riccardo vi avrà spiegato, che ancora oggi nel mondo orientale la sepoltura avviene lo stesso giorno del decesso. Secondo la tradizione ebraica, lo spirito della persona per 3 giorni stava accanto al cadavere, nella tomba, poi quando non si riconosceva più nei lineamenti, perché era iniziato il processo di decomposizione, lo spirito scendeva, in quello che Riccardo vi ha spiegato, lo Sheol, la caverna sotterranea dei morti, dove si viveva come larve. Allora Marta gli dice: Signore, già puzza, cioè di 4 giorni, quindi è la morte definitiva. Quando incomincia la decomposizione non c'è più speranza di una morte apparente. Questo versetto è fondamentale. È fondamentale, allora ripeto, non soltanto l'Evangelista lo scrive per la sua comunità, ma in questo momento lo rivolge a tutti noi, perché abbiamo detto più volte, poi ci torneremo, che i nostri cari sono qui accanto a noi, che la morte non solo non è lontana, ma li avvicina, che la loro non è un'assenza, ma una presenza ancora più intensa. Ma cosa ci vuole per percepirli? Le dice Gesù: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ma nel colloquio che Gesù ha avuto con Marta poco fa, Gesù non ha parlato con Marta di credere nella gloria di Dio, non era apparsa la gloria di Dio. Gesù adesso le dice: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ma Gesù non aveva parlato di gloria di Dio, l'aveva invitata a credere in una vita indistruttibile. Allora l'Evangelista ci sta dicendo che la gloria di Dio significa la manifestazione visibile di chi è Dio, si realizza e si manifesta in una vita capace di superare la morte. Quindi Gesù a Marta le aveva chiesto di credere, e dice: chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu in questo? Le aveva chiesto di credere nella vita indistruttibile. Ora dice: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Comunque c'è il condizionale. Tutto quello che adesso appare dipende dalla fede di Marta. Se crede, vede. Se non crede, non vede niente. Ecco allora che è chiaro che l'Evangelista non sta indicando un episodio storico, perché un episodio storico, se un morto esce da un sepolcro, tutti, chi crede e chi non crede, lo può vedere. No, quello che ora avviene dipende dalla fede di Marta. Se Marta crede, vede; se non vede, non crede nulla. Allora, collegando questi due termini, la gloria con la vita, l'Evangelista indica che nella vita indistruttibile si manifesta la gloria, cioè la presenza del Padre. Nella vita di Lazzaro, che adesso vedremo, si rende visibile l'azione di Dio. Per l'Evangelista i segni compiuti da Cristo non hanno lo scopo di condurre le persone alla fede. Molte volte in passato si diceva: Gesù ha compiuto i miracoli per portare alla fede le persone. No! Si esige la fede per poter vedere quello che accade. Ricordate quando abbiamo commentato la richiesta che fanno a Gesù: quale segno ci mostri da vedere per poi credere? E Gesù non accetta: no, credi e tu stesso diventi un segno che gli altri possono vedere. Quindi è richiesta previa la fede. Se non c'è fede, se non si crede, non si vede assolutamente niente. Quindi la risurrezione di Lazzaro viene condizionata da Gesù, dalla fede della sorella, e quindi dalla nostra fede. Se credi, vedrai. Tolsero dunque la pietra. È la terza volta che appare il termine pietra. Qual è il significato della pietra? Lo usiamo nel nostro linguaggio colloquiale italiano per indicare che una cosa è finita completamente. Cosa diciamo? Mettiamoci una pietra sopra. Deriva proprio dagli antichi usi funerari. Il morto era seppellito, si metteva la pietra sopra e basta, come si dice, chi muore giace, chi vive si dà pace. Comunque la pietra era la frontiera tra i vivi e i morti, e questa pietra non si toglieva più. Allora Gesù alla comunità che ha separato il suo componente dal mondo dei vivi, il primo compito che gli chiede, dice: togliete la pietra. Gesù non si associa a questa azione. Gesù poteva dire: togliamo la pietra. No, siete voi che l'avete messa e siete voi che la dovete togliere. Attenzione, sempre di nuovo, non è un racconto, è un cambio che deve avvenire qui, nella comunità, nelle persone, perché la pietra ce l'abbiamo in testa. Fin tanto che andiamo al cimitero a visitare quelli che crediamo i nostri cari che siano lì, come possiamo sperimentarli vivi? Quando nei Vangeli le donne vanno al sepolcro di Gesù, si trovano la strada sbarrata da due uomini, due angeli, che dicono: perché cercate tra i morti chi è vivo? Allora, quando muore una persona cara, anche se difficile, dobbiamo fare una scelta: o piangerla come morta, allora andiamo al cimitero, o sperimentarla come viva. Ma i vivi non stanno al cimitero. Quindi il cambio, questa pietra, la dobbiamo togliere qui. Comunque è un fallimento questo insegnamento. Io adesso sono 22 anni che sto qui a Montefano, 22 anni che predico queste cose. Quotidianamente con Riccardo facciamo la passeggiata con Amaro per andare al cimitero vicino, e al ritorno sempre troviamo qualche fedele che viene alla nostra messa con dei fiori, e da lontano quando ci vedono li mettono. Dice: se ci vede, perché hanno sentito più volte dire: i fiori fateli ai vivi, non ai morti. I fiori ai morti non servono assolutamente niente. Fateli quando sono in vita. Allora, quando mi vedono da lontano questi fiori, li mettono giù indifferenti. Quindi, questa pietra, attenzione, togliete la pietra, ce l'abbiamo qui, perché fin tanto che li pensiamo morti, non possiamo sperimentarli come vivi. È quello che in questo Vangelo è successo a Maria di Magdala. Singhiozza davanti al sepolcro e non si accorge che Gesù era dietro di lei. Soltanto quando, dice l'Evangelista, si volta, quindi non guarda più il sepolcro, si accorge che era Gesù. Fin tanto che i nostri cari li piangiamo come morti, non possiamo sperimentarli come vivi. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi in alto, espressione che indica la comunione con Dio, e disse: Padre, ti ringrazio. Ricordate, Marta aveva detto: qualunque cosa chiederai a Dio. Gesù non chiede e neanche domanda. Gesù ringrazia. E qui, come abbiamo detto, gli evangelisti sono dei grandi letterati e dei grandi teologi. Appare per la terza volta nel Vangelo di Giovanni il verbo che è un... perché non c'è chiappo con me? Eucaristeo, mettiamolo così, da cui la parola Eucaristia che noi conosciamo, che significa ringraziamento. È apparsa due volte nella condivisione dei pani e dei pesci, che prelude l'Eucaristia, e appare qui. L'Evangelista, e oggi celebreremo questa Eucaristia proprio in questo senso, pone un stretto legame tra la celebrazione eucaristica e l'esperienza della vita dei nostri cari, e l'esperienza della resurrezione. Quindi Gesù non prega il Padre, il verbo pregare non appare mai in Giovanni, ma lo ringrazia, e il verbo è appunto questo eucaristeo da cui deriva l'eucaristia, che appare tre volte, due nell'episodio della condivisione dei pani e dei pesci, e l'altro qui per mettere uno stretto legame tra la celebrazione eucaristica e la risurrezione delle persone. Vedremo poi stasera anche il perché. Quindi i tre episodi sono in stretta relazione. Cos'era successo nella condivisione dei pani? Il dono generoso di quello che si è e di quello che si ha espresso nella condivisione dei pani comunica una vita di una potenza tale che è capace di superare la morte. Ecco la stretta relazione quindi tra l'Eucaristia, non un'Eucaristia passiva alla quale si partecipa, un'Eucaristia alla quale, abbiamo detto, si accoglie un Dio che si fa pane, perché noi mangiando e assimilandolo siamo capaci poi, disposti a farci pane per gli altri. E continua Gesù: io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno. Il verbo stare attorno, letteralmente circondare, ha sempre connotazioni negative. Quindi abbiamo detto che nella comunità dei seguaci di Gesù si sono infiltrati questi giudei, i nemici di Gesù, e lo stanno osservando in maniera negativa, perché credono che tu mi hai mandato. Perché Gesù è un tema conduttore del Vangelo di Giovanni? C'è la difficoltà a credere. Sono migliaia di anni che ci hanno presentato Dio lontano, Dio inaccessibile, Dio, il termine trascendente. L'idea che questo Dio si possa manifestare nella debolezza di un uomo è inconcepibile. Perché Gesù, tra le tante possibilità che aveva per farsi comprendere, non si è manifestato come un uomo eccezionale che per le sue qualità, le sue straordinarie dote, ha raggiunto la condizione divina? Gesù poteva presentarsi e sarebbe stato accettabile allora e anche oggi. Gesù, un uomo eccezionale che si è innalzato, ha raggiunto la condizione divina. Gesù invece ha presentato la strada più difficile allora e anche oggi, che è un Dio che è sceso, che si è abbassato e ha scelto la condizione umana. Questo è inaccettabile. Per questo l'Evangelista inizia il suo Vangelo con il prologo, il capitolo 1, versetto 18, dice: perché Dio nessuno lo ha mai visto. È strano, non è vero? Nella Bibbia si dice che Mosè ha visto Dio, Elia, altri 70 hanno visto. L'Evangelista non è d'accordo. Hanno avuto un'esperienza parziale. Mosè ha visto la schiena di Dio, ma non ha visto Dio. Dio nessuno l'ha mai visto. Solo il Figlio unigenito ce lo ha rivelato. Cosa significa questo? Che non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Qual è la differenza? Se io dico Gesù è come Dio, allora noi pensiamo al Dio che abbiamo conosciuto, quello della tradizione religiosa. No, Dio è uguale a Gesù. Se Dio è uguale a Gesù, e per questo l'Evangelista l'ha messo all'inizio del suo Vangelo, adesso pone l'attenzione a Gesù. Tutto quello che vede e fa, questo è Dio. Tutto quello che non corrisponde all'idea che la tradizione e la religione ti ha insegnato di Dio, senza esitazione mettila via, abbandonala, perché questo non è Dio. Quindi centrare l'attenzione su Gesù. Allora Gesù appunto riprende questa tematica per far comprendere, come ha ricordato ieri Beppe nella domanda di Filippo, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù che dice: ma non hai capito che chi vede me vede il Padre? E detto questo gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Gesù non compie nessuna azione su Lazzaro. Negli altri episodi della risurrezione, alla figlia di Gairo ha preso la mano, al figlio della vedova di Nain ha toccato la bara, tutte azioni proibite dalla legge, ma su Lazzaro Gesù non deve compiere alcuna azione. Perché? Gesù chiama Lazzaro, il vivo che è stato collocato in un luogo improprio per un discepolo di Gesù, perché anche se muore continua a vivere. Ricordate, Gesù aveva annunziato: è venuto il momento ed è questo in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Lazzaro, che in quanto discepolo ha ascoltato la voce di Gesù, è vivo. E adesso c'è il colpo di scena. Allora, ci siamo fino adesso. Gesù grida a gran voce, il grida a gran voce appunto richiama quelli che hanno ascoltato la voce di Dio. Gesù chiama Lazzaro, dovrebbe uscire Lazzaro. Lazzaro non esce, colpo di scena, perché non c'era Lazzaro. Con la morte si continua la sua esistenza e Lazzaro è già nella pienezza del Padre. È la comunità che deve cambiare mentalità, che deve rendersi conto che quello che piange come morto è vivo. E infatti ecco il colpo di scena: uscì il morto. Ma come Gesù chiama Lazzaro, esce il morto. E poi domanda logica: allora, se è morto non può uscire, perché non ha detto uscì o risuscitato? Se è morto non può uscire, se esce non è morto. Non solo, l'Evangelista aggrava: con i piedi e le mani legate da bende. Ci sono commentatori del XVI, XVII secolo, con i mezzi che avevano, anche simpatici. E c'è un commentatore, un grande teologo, dice: questo è il miracolo nel miracolo, perché come faccia un cadavere a uscire con le mani e i piedi così e di essere zompettando dalla tomba? Miracolo nel miracolo. Ma l'evangelista, abbiamo detto, non ci sta trasmettendo una cronaca, perché dice con piedi e le mani legate. Non era costume funerario ebraico quello di legare il defunto. Il cadavere veniva lavato con acqua e aceto, chi poteva lo profumava per ritardare un po' gli effetti della decomposizione, e poi si metteva un telo, un lenzuolo sopra, ma non si legava. Perché qui l'evangelista dice che c'ha i piedi e le mani legate? Ieri Riccardo vi ha parlato dello Sheol, di questa caverna degli inferi dove vanno a finire i morti. Per indicare la prigionia di questa terra si usano il termine lacci, i termini legacci. Per esempio il Salmo 116 dice: mi stringevano funi di morte. Cosa sono le funi di morte? Sono le funi che mi legano in questo mondo di morte. Ero preso nei lacci dello Sheol, del mondo degli inferi. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli, hai spezzato le mie catene. Oppure un altro salmo, il 18, mi avvolgevano i lacci dello Sheol, mi liberò perché mi voleva bene. Allora, piedi e mani legate significa che lo hanno seppellito secondo la tradizione religiosa ebraica, per cui la morte è la fine di tutto. La persona va a finire nello Sheol, che è come prigioniero. E il viso invece avvolto da un sudario. Per il sudario il riferimento è al profeta Isaia, al capitolo 25, dove il Signore, il profeta, dice: egli strapperà su questo monte il velo, il sudario, che copriva la faccia di tutti i popoli, e eliminerà la morte per sempre. Quindi il sudario è in relazione con la morte. E il Signore Dio asciugherà le lacrime in ogni volto. E il termine sudario appare soltanto qui e poi nella tomba del Cristo, quando trovano il sudario. Ed ecco la scena finale. Ripeto, l'evangelista scrive per la sua comunità, ma in questo momento sta parlando a noi, e pensiamo alla persona cara che piangiamo, che c'è morta. Quindi la prima cosa: togliete sta pietra della mentalità del passato che impedisce la comunicazione tra i vivi e i morti. Poi si chiama, esce, e Gesù disse loro: scioglietelo. Sono tre verbi imperativi, li abbiamo visti, e il secondo è sciogliere. Siete voi che... Gesù non dice, anche qui non si associa all'azione, Gesù non dice sciogliamolo, scioglietelo, siete voi che lo avete legato, siete voi che con la vostra mentalità lo pensate nel regno dei morti, prigioniero di questa morte. Cosa vuol dire sciogliere il morto? Sciogliendo il morto la comunità finalmente si scioglie dalla paura della morte, il morto esce dal sepolcro, e una volta che viene sciolto dai legacci della morte, adesso vedremo che questo morto scompare. Scioglietelo, quindi è un invito alla comunità: slegate questi rapporti che avete avuto con lui, pensandolo in una tomba, pensandolo lontano da voi, questi legacci che impediscono di sperimentare la vita. E poi l'ultimo paradossale ordine di Gesù, che è incomprensibile se prendiamo il racconto come una costruzione storica, perché immaginiamoci la scena: allora esce il morto, Gesù dice slegatelo, quale doveva essere la conclusione normale? Accogliamolo, andiamo di incontro. È vero, qualche commentatore sempre in passato dice non poteva, perché era già in putrefazione, ma puzzava già, quindi è andato a casa a darsi una rinfrescatina, a rimettersi gli abiti nuovi. Ma esce la persona cara che c'è morta, esce dal sepolcro, e non gli andiamo incontro, non lo accogliamo, non lo festeggiamo. Il misterioso ultimo ordine imperativo di Gesù è: lasciatelo andare. E dove deve andare? Perché Gesù non ha detto fatelo venire o andiamo all'incontro? E Gesù dice lasciatelo andare. Il verbo andare in questo Vangelo è sempre stato adoperato per indicare l'itinerario di Gesù verso il Padre. Allora, con questo ordine, che si sembra veramente strano, che Gesù dà, cosa significa? Allora, abbiamo detto che Lazzaro nel sepolcro non c'è mai stato, perché lui neanche ha sperimentato la propria morte, per cui quando lui ha cessato la parte biologica, ricordate la bios, pieno di quella vita, la zoe, che è quella dei discepoli, Lazzaro era già in comunione con il Padre, nella sfera del Padre. Quindi Lazzaro e il Padre sono un'unica cosa, ma c'è il morto. E il morto dov'è? Il morto è nella tomba. Allora, quello che l'Evangelista ci sta scrivendo, e per questo lasciatelo andare, dove deve andare il morto? Deve andare a ricongiungersi con Lazzaro. Avete diviso questa persona, la piangete come morta e nello stesso tempo pensate come viva, lasciatelo andare, lasciategli continuare la sua esistenza. Quindi il morto deve scomparire da questa scena. Quindi vediamo se non è complicato. Allora, non è che Lazzaro debba andare ancora al Padre, Lazzaro c'è già, sono loro che devono lasciarlo andare senza trattenerlo come morto. Fin tanto che piangiamo i nostri cari come morti, come possiamo pensare che siano accanto a noi nella sfera dell'amore di Dio? Quindi si chiede un cambio di mentalità alla comunità giudaica, di passare dalla condizione tradizionale della morte e della risurrezione a quella cristiana. Questo è l'ultimo dei segni compiuto da Gesù. Per restituire vita al morto, Gesù perde la sua. Infatti, già l'avevo anticipato ieri il nostro Pepe Castiglio, a causa di questo segno decidono di ammazzare Gesù. Perché? Se abbiamo detto che la religione si impone con la paura, con il terrore, se toglie alle persone addirittura la paura della morte, e queste sono incontrollabili, sono ingestibili. Quindi, allora, è chiaro questo episodio, soprattutto con questo ultimo invito, lasciatelo andare. Fin tanto che piangete il vostro caro come morto, non potete sperimentarlo presente. Poi oggi celebreremo l'Eucaristia, perché è strano, questo morto esce dal sepolcro, vuoi di grazie, buongiorno, buonasera, manca una parola. Ma quello che è più strano, tra una settimana, noi lo anticipiamo stasera nell'Eucaristia, danno un banchetto dove ogni personaggio di questo banchetto compie un'azione. Gesù è l'ospite d'onore, c'è Marta che serve, Maria vedremo che unge Gesù, c'è anche Giuda che protesta, c'è Lazzaro, niente. Dice, vabbè, quando è uscito dalla tomba era un po' stravolto così, però dopo una settimana... Cioè, vuoi dire dove sei stato, come sei stato, sei stato contento di vedere le tue sorelle, ce l'hai coloro che ti hanno riportato in vita, ci dici qualcosa? Niente, niente, non è strano questo, tutto questo. Quindi Lazzaro ritorna, ma lo vedremo oggi pomeriggio e nell'Eucaristia. Ma andiamo avanti perché c'è l'importanza di questo brano. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di quello che aveva compiuto chi? Non c'è il soggetto, chi è che aveva compiuto? Aveva compiuto Gesù o aveva compiuto Maria? L'Evangelista, omettendo il soggetto, mette insieme queste azioni e aveva compiuto, credettero in lui. Sono i giudei, i nemici di Gesù, ecco il pericolo che scatta per l'istituzione. Alcuni giudei tra l'istituzione e Gesù scelgono quello che è già stato condannato a morte, da questo è il pericolo, il segnale d'allarme per l'istituzione. Dicevo, l'espressione quello che aveva compiuto, fatto, è ambigua, perché può essere applicata a Gesù oppure a Maria, che è l'unico componente nominato della comunità. L'azione è opera di entrambi. Gesù ha mostrato Lazzaro che è vivo alla comunità, ma è la comunità che lo ha sciolto e lo ha lasciato andare. Quindi è un'azione congiunta. Gesù ci fa vedere che la persona è viva, però tu lo devi sciogliere, perché se tu non lo sciogli non riesci a percepirlo. Quando una comunità si converte nella testimonianza visibile di questa vita capace di superare la morte, diventa la luce che attrae quelli che sono nelle tenebre. I propri giudei, i nemici di Gesù, aderiscono a lui e questo crea l'allarme. Infatti, ma alcuni di loro andarono dai farisei, i nemici di Gesù, e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. Cos'è successo? Gesù l'aveva detto: chi vive nelle tenebre detesta la luce, e quando la luce appare si rintanano ancora più nelle tenebre. Qui c'è stato un sfolgorio di luce che avrebbe dovuto convincere, ma quanti vivono nelle tenebre non le vogliono sapere e vanno subito a fare la spia ai nemici di Gesù. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio, massimo organo giuridico di Israele, composto da 71 elementi. C'erano gli anziani, cioè i senatori, i sommi sacerdoti, gli scribi. Il momento è drammatico. Ci sarebbe da gioire. Se Gesù risuscita o morto ci sarebbe da gioire. Invece questo crea l'allarme, perché un'istituzione di morte non tollera alcun accenno di vita. La vita gli fa paura. Non avendo la vita in sé non la possono riconoscere negli altri, ma solo sopprimere. Che dicevano? Che facciamo? Notate, perché quest'uomo non nominano mai Gesù, mai. In tutti i Vangeli, interessante questo, non c'è una sola volta il nome Gesù in bocca a scribi, farisei e giudei, mai. Quest'uomo è tanto interessante. Quando Dio si manifesta in Gesù, proprio i rappresentanti di Dio nutrono un odio nei suoi confronti che addirittura neanche pronunciano il suo nome. Quest'uomo compie molti segni. O delinquenti, quindi riconoscete che sta facendo i segni. I segni di Gesù che ha compiuto in questo Vangelo sono stati tutti i segni con i quali ha comunicato vita. L'ultimo è addirittura questo di Lazzaro, ma al cieco nato, all'uomo nella piscina di Bezzaida. I segni di Gesù sono tutti i segni con i quali ha comunicato vita. Quindi avete riconosciuto che quest'uomo comunica vita, ma dare vita al popolo significa toglierla al potere che lo domina. E allora non hanno scrupoli, non hanno esitazioni. Dare vita al popolo quindi significa toglierla all'istituzione giudaica. E la domanda è retorica: che facciamo? Lo sanno già, le ammazziamo, perché come si può lasciare in vita uno che li ha chiamati impostori e omicidi? Ha denunciato che il loro vero Dio è il denaro, li ha chiamati figli del diavolo e come questo sono menzogneri e omicidi. Ha detto che i rappresentanti di Dio in realtà non lo conoscono e che i difensori a parole della legge di Mosè sono i primi che, quando va contro i loro interessi, non la osservano. Quindi Gesù c'ha già un curriculum abbastanza. E infatti, se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui. Devono credere in noi, non possono credere in lui, in noi devono credere, a noi devono obbedire. Se lo lasciamo fare, quindi riconoscono che Gesù compie segni che comunicano vita. Ma dare la vita al popolo significa togliere all'istituzione religiosa. Se lo lasciano fare è fatta, perché se addirittura anche dei capi, c'era stato già un precedente al capitolo 5, in uno dei tanti tentativi di arresto di Gesù, le guardie sono tornate a mani vuote perché hanno detto: nessuno ha mai parlato così. Allora sono stati rimproverati come gente maledetta. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e non a loro. E il potere usa sempre la menzogna per giustificare i propri scopi. Dall'inizio della storia, ricordate le provette con l'arma di distruzione letale ai tempi della guerra, c'è sempre bisogno: verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Gesù non è un pericolo per i romani, ma è un pericolo per l'istituzione giudaica. Non è Roma la città più dissoluta del tempo a essere messa in discussione, ma era Gerusalemme la città che si riteneva la più santa. Non è l'imperatore che era pagano e che era idolatra ad essere accusato da Gesù, ma il sommo sacerdote, il rappresentante di Dio di Israele. Non importa, il potere e la menzogna. Gesù già l'aveva detto: voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Piccola nota, nel lezionario, cioè nel proporre i brani del Vangelo al popolo durante la celebrazione eucaristica, questo versetto non si legge mai. È strano, si legge tutto il Vangelo, a volte addirittura lo ripetono. Strano, il Vangelo in cui Gesù denuncia che chi detiene il potere è figlio del diavolo e menzognero, non compare mai in nessuna liturgia, né festiva né feriale. Ma attenzione, che lo dicono: il nostro luogo. Il luogo, l'abbiamo detto, indicava il Tempio di Gerusalemme, la casa di Dio, ma il luogo non è più la casa di Dio, è la sede del potere, è la sede dove si ammassa la ricchezza del nemico di Dio. Per salvare il loro luogo, il segno del loro potere, sono disposti a tutto, anche a opporsi a Dio. Quando, adesso dobbiamo concludere, ma quando arresteranno Gesù e ci sarà il processo di fronte a Pilato, i sommi sacerdoti e i giudei non hanno alcuna esitazione a rinunciare al loro Dio e a accettare come unico Signore l'imperatore, pur di liberarsi di Gesù. E qui uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse: voi non capite nulla e non considerate come a noi conviene che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. La morte di Gesù non è oggi il nostro Pepe, adesso nella seconda parte continuerà la sua esposizione sul peccato e su quante cose ci hanno insegnato questo Gesù che è morto perché era la volontà di Dio, perché doveva offrire il sacrificio, questo Dio che doveva essere appagato da un sacrificio non umano ma dal sacrificio del suo stesso figlio, una cosa atroce. Secondo i Vangeli, Gesù non è morto perché questa fosse la volontà di Dio, ma era la convenienza della casta sacerdotale al potere. Dio e l'istituzione religiosa non si tollerano, l'uno esige la distruzione dell'altra, e qui lo dice chiaramente Caifa: non capite come ci conviene, è per la nostra convenienza, altrimenti questo, lo abbiamo visto ieri, ci manda tutto quanto all'aria. Bene, non possiamo leggere tutto perché ormai il tempo è passato. Oggi pomeriggio nell'Eucaristia continueremo, perché non è finito Lazzaro, perché Lazzaro poi lo ritroviamo nella cena. Era tipico della comunità ebraica, una settimana dopo la morte dell'individuo, celebrare il banchetto funebre. Nel banchetto funebre si lasciava un posto riservato, vuoto, che idealmente era occupato dal defunto. La comunità cristiana non celebra il banchetto funebre, ma celebra l'Eucaristia, dove non c'è un posto vuoto per un morto, ma un posto visibile per una persona vivente. Lo faremo oggi, perché oggi passeremo dalla teoria alla pratica celebrando l'Eucaristia. Bene, allora c'è. Grazie. Come dicevo, la risurrezione di Lazzaro non è immediata, facile comprensione, perché un conto capirlo qui, un conto che arrivi nel cuore, però ci basti sapere, almeno tenere presente, l'ultimo imperativo di Gesù: lascialo andare, finché lo piangi come morto, finché lo trattieni per te, non gli puoi permettere di ricongiungersi con la sua pienezza. Alle 11 in punto lasciamo la parola al nostro Peppe Castiglio per la seconda interessantissima parte.
Storico, ma